Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
Siamo di nuovo qui.
Eccoci qui.
Eccoci di nuovo. Siamo di nuovo qui, stavolta per la presentazione di Orizzonti. Abbiamo un ospite che ci raggiungerà
con grande gioia.
A breve.
Ma parliamo subito della parola del mese.
La facciamo fuori.
Tanto che lo attendiamo.
La parola del mese di questo mese è dialogo. È una parola importante, dialogo, perché il dialogo è importante.
Intanto la composizione che ci fa sempre Roberta, quindi dia attraverso il logos, il discorso.
Quindi diciamo che è un strumento di vitale importanza nelle relazioni, perché se non c'è dialogo poi non c'è relazione. E il dialogo c'è, esiste fra le persone, come ci illustra il disegno.
Sì.
Due amiche al bar davanti a un bel
cappuccino,
cioccolata, cappuccino, e quindi diciamo fra due persone che si conoscono. Buongiorno donna.
Eccolo. E il disegno è quello di Dario, lo ricordiamo sempre che ci piace tanto questa sua attenzione, questa sua accortezza nel disegnare.
Benvenuto Don Giuseppe.
Buongiorno. Ci ha raggiunto nel frattempo Don Giuseppe, adesso si incuffia e prende posto.
Che stavamo illustrando la parola del mese, che è dialogo. Lei lo sa perché l'aveva visto il giornale. E stavamo dicendo appunto che il dialogo avviene fra due persone, ma avviene fra le comunità, fra gruppi di persone, e c'è pure il dialogo interiore. Quindi il dialogo interiore è quello che ci fa dialogare con noi stessi.
Per i più fortunati anche un dialogo con Dio, da qualcuno riceve anche delle risposte in questo senso.
Possibilmente. Stavo vedendo che il dialogo interiore e l'amorevole gentilezza sono... Io notavo una cosa, che molto spesso le pratiche, queste sono pratiche yoga, le pratiche di derivazione buddista, sono poi in fondo le stesse che facciamo noi.
Sì, hanno un'etica comune, mettiamola così.
Eh sì, l'amorevole gentilezza, che parte da amorevole gentilezza verso noi stessi, e da lì possiamo portarla anche agli altri. Come
sì,
dice...
la parola dialogo, logos è parola, ragionamento, se anche azione, perché il logos è molto più forte del termine parola, e dia potrebbe essere qualche cosa che lega, due persone, che lega davvero due realtà. Forse la bellezza della preghiera cristiana è proprio questo, legarci e metterci in comunione con Dio. Ma perché? Perché è Dio il primo che ha desiderato dialogare con noi. C'è quel bellissimo testo del Concilio Vaticano II, no? Dio ama parlare agli uomini come ad amici e si intrattiene con essi. Quindi entrare in questa dimensione del dialogo. Il dialogo, a mio giudizio, sono contento che oggi ci sia proprio questa parola sul nostro orizzonte, è proprio l'atteggiamento con cui dobbiamo entrare nel mondo. Perché le notizie che ogni giorno sentiamo attraverso i telegiornali e leggiamo sui quotidiani ci parlano proprio della mancanza del dialogo. Il dialogo è la via della pace. Io sono molto legato a San Paolo VI, il quale scrisse la prima enciclica, l'Ecclesiam Suam, che è proprio l'enciclica del dialogo. La Chiesa si fa dialogo, diceva, la Chiesa si fa colloquio. È dentro proprio nel DNA del nostro essere cristiani, ma penso proprio che è dentro nel DNA profondo dell'uomo in quanto uomo.
Bene.
Che belle parole.
Esatto, questa intro non poteva essere più perfetta.
Adesso mi viene in mente che la parola dialogo si, in fondo si può ben riferire anche a quello che facciamo col giornale,
sì,
no?
Sì,
perché
sì,
è una forma di dialogo anche il proporre argomenti, testi su cui le persone possono poi riflettere,
prendere anche spunto per
conoscere qualche cosa che magari non sapevano. Ce ne sono sempre cose che non sappiamo.
Tra i tanti articoli noi con lei abbiamo scelto, ne abbiamo scelto qualcuno, tipo questo percorso, questi appuntamenti, veramente percorso ricco verso il giubileo, questo anno, l'anno prossimo che ci accoglie, insomma, con un appuntamento non da poco. Se vuole raccontarci qualcosa, anticiparci magari qualcosa.
Beh, la bellezza anche qui, cogliamo proprio le parole, anzitutto dialogo abbiamo colto come prima parola e sottolineiamo anche tutti gli strumenti del dialogo, della comunicazione nella nostra comunità pastorale. Sono tutti importanti, Chi come sottoscritto all'inizio guardava, un po' sbirciava questa realtà, usava proprio questi strumenti, compreso Orizzonti, compreso l'informatore. Non usavo radio perché non avevo ancora ben capito come funzionasse questo strumento, però questi tre strumenti, uno diverso dall'altro, servono proprio a creare comunicazione, a creare dialogo. Ricordo che una volta Martini diceva che la Chiesa ha a disposizione 5 talenti e uno dei talenti, diceva, è proprio la comunicazione. Quindi è bello una Chiesa che si fa colloquio, dicevo prima, che si fa dialogo e che comunica appunto guardando davvero la realtà. La seconda parola che introduciamo, ma che è proprio dentro nel giubileo di quest'anno voluto da Francesco, è la parola speranza. La bolla pontificia con cui si annuncia il giubileo, quel documento con il quale il Papa annuncia un anno e mezzo prima il giubileo, proprio per dire saranno questi i riferimenti, saranno questi i desideri. Noi dobbiamo in un momento come questo davvero seminare questa speranza. La speranza, diceva Peggy, è quella sorellina piccola che prende le due sorelle più grandi per le mani e le fa correre. Le sorelle più grandi sono la fede e la carità. Indubbiamente, se pensiamo al grande giubileo del 2000, Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e nei secoli, era certamente al centro la fede. Se pensiamo al giubileo straordinario voluto da Francesco nel 2016 sulla misericordia, certamente al centro vi era la carità. Ecco, adesso la sorellina piccola della speranza che ci invita ad entrare con fiducia.
E noi la faremo crescere
che
in questo
immagine.
Anno. Sì, sì, dai. La cosa divertente di questo articolo verso il giubileo, qui ancora non siamo arrivati nel 2025, già abbiamo appuntamenti su ottobre, novembre e dicembre presso appunto il santuario.
Sì, perché il santuario sarà una delle chiese giubilari.
Ah, ecco.
Allora, il giubileo anticamente avveniva nell'andare a Roma e nel visitare le quattro grandi basiliche. Già con Paolo VI ci fu un anticipo del giubileo 50 anni fa, nel 74, nelle singole chiese locali. Il giubileo, quello grande del 2000, avvenne proprio, potremmo dire, in contemporanea in tutte le realtà ecclesiali, quindi proprio come dire, non devi più andare tu. È il giubileo, è la grazia che ti viene incontro proprio lì dove tu sei e dove abiti. E quest'anno, per il giubileo del 25, l'arcivescovo ha scelto nelle 7 zone, siamo nella zona di Roe Busno, nelle 7 zone ha scelto 2 chiese per zona e ha scelto il santuario nostro e il santuario di Ro. Quindi concretamente il 29 sera abbiamo già invitato Monsignore Erminio Descalzi, che è un saronnese doc, e sarà lui in qualche modo ad aprire in questa nostra chiesa il giubileo. Aggiungo però, Saronno avrà ben 3 chiese giubilari, perché il santuario è certamente chiesa giubilare, perché è scelta dall'arcivescovo. Abbiamo anche la prepositura, che essendo anch'essa basilica, come tutte le basiliche romane, in qualche modo gode di questo privilegio del giubileo. E poi abbiamo anche l'anno giubilare straordinario del padre Monti.
Giusto.
Ma sarebbe anche bello in un numero prossimo di Orizzonti dare anche spazio a questo giubileo straordinario, per cui davvero direi sfruttiamolo bene questo anno.
Tanta grazia, come
e tanta
dice.
Grazia, mi sia permesso una piccola aggiunta, una grazia bella, perché Saronno ha davvero una bellezza che può comunicare e della bellezza artistica. Io proprio questa sera e domani sarò a celebrare in santuario, quando uno celebra in santuario e alza gli occhi in alto i cieli, in alto i nostri cuori e vedi davvero
in tutte le direzioni, dall'alto al davanti, al di fianco,
ogni angolo, ovunque tu posi lo sguardo, sì, c'è bellezza, ma penso a San Francesco che poi
sì, vero.
Lei dal suo punto di vista sull'altare, ma anche come fedeli, essere in questo ambiente, io l'ho sempre sostenuto questo, sul santuario ho una particolare affezione, perché uno magari lo prende come una cosa, io non ci sono stata per tanto tempo dopo che sono venuta a abitare a Saronno, al santuario, ma poi quando l'ho incontrato, l'ho conosciuto, mi piace proprio, sì, ed è proprio un...
A mio parere è il luogo dove meglio ti puoi raccogliere in preghiera in città, poi dipende, come dire, ad ognuno la scelta, però ecco, a me, ma io sì, ricevo questo.
È proprio questa bellezza che ti conduce in qualche sì. modo.
Questo giro...
Possiamo anche dire questo, perché mi sembra che tutte le proposte che qui vengono elencate, dalle 12 ore per Maria, il Beato Carlo Acutis, oggi San Giovanni Paolo II, sto proprio a dire questa idea di vivere questo luogo. Pare che Giovanni Paolo dicesse che i santuari sono un po' le cliniche dello spirito. E quindi è proprio una clinica dello spirito, per cui quello che state dicendo adesso sull'accoglimento che il santuario offre è davvero bello. E vedo anche in questi 10 minuti di spiritualità, dal titolo davvero sorprendente, Dio ha preso l'amore per te terribilmente sul serio. Se dovessimo pensare a queste parole davvero...
È un linguaggio
avviciniamoci,
molto...
avviciniamoci a questo Natale che sarà l'inizio del giubileo con questi appuntamenti che sono dei richiami ad entrare già nello spirito giubilare.
Di solito siamo noi a guidare il nostro ospite tra gli articoli, questo giro le diamo carta bianca, guidi lei dove vuole andare da qui in poi.
Anche
ne abbiamo diversi interessanti.
Pare che lei siamo proprio veramente molto appassionato di Orizzonti.
Sì, sì, abbiamo avuto
una,
tutti questa
sì,
sensazione.
Un'affezione particolare, quindi...
Beh, la prima cosa che dico di Orizzonti, quanto lavoro. Quanto lavoro, che ho potuto partecipare due volte a due incontri della redazione, quanto lavoro e davvero grazie per tutta questa... Sono grato, vedo che il grande sostenitore di Orizzonti è il carissimo Don Angelo Centemeri, che sono certo ci starà anche ascoltando. E lui mostra proprio in bella vista lì nella sua libreria tutta la serie di Orizzonti, questi volumi blu.
Lui ha la sua rubrica che se la gioca sempre tra pagina 12 e 13,
sì,
è sempre
visto,
là.
Ho visto anche la. Ho letto la sua lettera, quindi lo ringrazio anche per la lettera che scrisse su Orizzonti dello scorso numero. L'orizzonte di quest'anno mi permette di questo numero davvero una piccola riflessione anche sui preti che vanno, che vengono. Quindi abbiamo dato il saluto a Don Alberto, l'abbiamo ricordato con affetto e vedo che Orizzonti ne dedica uno spazio a pagina 34. Belle le quattro parole con cui in qualche modo lo si ringrazia: la fiducia, la presenza, l'accoglienza, la disponibilità a collaborare. Grazie davvero a Don Alberto, un prete amico che ho incontrato anch'io all'inizio del mio ministero. Poi il posto di Don Alberto è stato preso dal nostro carissimo Don Andrea. Andate a leggere questa curiosissima e bella intervista del Don Andrea,
Le è piaciuta?
Mi è piaciuta molto, quindi...
Giovanni e io ci divertiamo molto in questo fare interviste, devo dire. È
davvero bella, in qualche modo viene fuori proprio un po' anche la sua storia, la sua vita. Questo Dio che chiama e non si stanca, vedete? Ha chiamato una prima volta, poi ha intrapreso una strada, però a un certo punto il Signore... mette ancora il suo segno ed ecco la svolta nel 2000. Bello, andatelo a leggere alla pagina 3, come il suo parroco l'ha accompagnato senza, cioè, diceva, voleva proprio evitare che mi innamorassi del contorno della figura sacerdotale, voleva che fossi davvero sicuro e convinto del cambiamento ad ogni passo. E così a 36 anni Donna Andrea diventa sacerdote.
Lo ricordiamo che ha fatto 50 anni questa settimana, giusto?
Ha proprio compiuto 50 anni, abbiamo fatto una sorpresa martedì in diaconia con una bella torta, eccetera. Lui era un pochettino costipato, poveretto, lui è milanista e ha perso la sua squadra e quindi si è dato per malato per 10 giorni, speriamo che magari la sua squadra possa vincere così che possa riprendere
sicuramente
in mezzo a noi. Poi abbiamo anche un altro sacerdote che, a cui viene dato il benvenuto. È bello questo Orizzonti, perché mentre è attento su tutta la città non perde lo sguardo anche sulla realtà delle parrocchie. Non dimentichiamolo mai, una comunità pastorale non è un parrocchione, ma è fatta da un camminare insieme di 6 realtà, in questo caso dico quasi 7 perché San Francesco è come se fosse una 7ª parrocchia, 6 realtà che camminano insieme, alle quali prestare anche l'attenzione. Ed ecco il motivo per cui anch'io in questo mese sto girando parrocchia per parrocchia, proprio per vedere, per conoscere bene. In santuario abbiamo dato anche il benvenuto a Don Massimo, che per Saronno è un po' una vecchia conoscenza, perché da molti anni, mi pare dal 2000, che veniva come confessore in pianta abbastanza stabile qui in santuario, e adesso è proprio presente in mezzo a noi. Sono giunte tante voci sulla sua bontà d'animo, sulla sua pazienza, sulla sua immensa empatia. Lo vedo in diaconia, è quasi sempre seduto alla mia sinistra, ascolta e poi a un certo punto esce con una sua piccola riflessione molto dolce, molto attenta.
Don Massimo, l'uomo delle massime,
cioè, intanto l'uomo delle massime, potrebbe essere anche così, eccetera. Non ha,
buoni consigli.
Gli auguriamo davvero un proficuo ministero in mezzo a noi. Un po' come dice in parte come dice il logo della festa dell'oratorio, tutto cambia. In realtà, permettetemi di dirlo, sì, sono cambiati alcuni preti, alcuni sono arrivati, alcuni sono partiti. Colui che non cambia è Cristo Gesù, che rimane sempre lo stesso, ieri, oggi e nei secoli. E se qualcuno l'avesse dimenticato, e questo era proprio il logo del giubileo del 2000, Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e nei secoli. Quindi ci ricolleghiamo in qualche modo ancora al giubileo. Ma facevo un po' queste sottolineature principali, poi non mi sono fermato a leggere.
No, vabbè, gli argomenti di vari.
Una pausa, per esempio, personalmente non.
Dopo
non
lo riprendiamo
penso,
noi.
Mentre è bello anche quella riflessione fatta dal nostro Andrea Germi sulle ricchezze artistiche della nostra città. Guardate che questo è un patrimonio che abbiamo, dobbiamo conservarlo e custodirlo gelosamente. Tra l'altro l'immaginetta della festa del trasporto di quest'anno è una bellissima immagine, che qui le immagini in bianco e nero fondamentalmente non rendono, di questo crocifisso della chiesa San Francesco, che è stato restaurato, ci è stato donato il restauro ed è davvero una meraviglia.
Che è quello di cui si parla nell'articolo.
Che è quello di cui si parla nelle pagine 16 e 17, Eh? Adesso, caro Germi, dovrò andare avanti e aggiornare che nel 2024 abbiamo, è stato restaurato questo bellissimo crocifisso. Io non so perché mi dicono che tutte le volte che lo tirano fuori piove, siccome vedo che in questo mese continua a piovere, non vorrei che sia proprio a causa sua che facciamo in fretta a metterlo dentro, così che non ha, penso che in una sera di novembre, lo, durante una celebrazione eucaristica, voglio che avvenga l'inaugurazione del crocifisso e successivamente ci sarà anche una sera in cui verrà presentato il tipo di lavoro di restauro che è stato portato avanti.
Magari vogliamo anticipare invece qualcosa sul trasporto, tanto che qui cogliamo l'occasione. So che ne parlerà anche in settimana, probabilmente in radio, però visto che abbiamo ancora qualche minuto.
Sì, volentieri, quello che dico del trasporto. Devo dire la verità, questa parola trasporto mi ha un pochettino incuriosito. Ma siamo noi che lo trasportiamo? Sì, qualcuno potrebbe dire fisicamente siamo noi che lo trasportiamo, come fu trasportato una volta dalla vecchia chiesa di San Cristoforo in prepositura. Se però ci fermiamo a leggere un po' con calma, ci accorgiamo che in realtà è lui che ci trasporta. È lui che ci porta, è lui che ci attrae. Allora sarebbe anche bello che ci sia quasi quasi un trasporto, come si dice, nei suoi confronti. Ecco perché abbiamo scelto in questa settimana di prepararci spiritualmente alla festa del trasporto.
E che siccome prima non siamo riusciti a dare questo annuncio, magari sfruttiamo questo tempo.
Concretamente, ho chiesto un po' a tutti i sacerdoti nella prossima settimana, durante le omelie, di sottolineare, perché festa del trasporto è la festa della comunità pastorale, che si chiama comunità pastorale del crocifisso risorto. Allora, se un crocifisso potremmo pensare di essere noi a trasportarlo, ma il risorto in realtà è lui che ha dentro una forza e un dinamismo nel trasportarci, nel portarci. Quindi anche perché ho sottolineato molto questa idea della preparazione alla festa del trasporto. Preparare il cuore, quel dialogo interiore, quel metterci davanti alla croce, come dice un bellissimo canto, tu mi guardi dalla croce con amore, mio Signore, e mi chiedi in fondo il cuore, perché me lo doni questo cuore. Quindi entrare un po' dentro in questa dinamica più spirituale, però occorrono i tempi. Dice Pascal che in amore i silenzi sono molto più eloquenti delle parole. E così anche noi dobbiamo stare un po' davanti a questo crocifisso. E a questo proposito, che bello, lunedì sera, accoglietelo questo invito. Se volete, io dico sempre che a scatola chiusa soltanto Arrigoni, che era la mia mamma si chiamava Arrigoni, lei l'ha presa a scatola chiusa. Quindi poi magari uno dice, ma voglio, ecco, allora andate a vedere su YouTube qualche testimonianza sua e vi accorgete. Io ne ho viste uno, due, tre forse su YouTube, dico, ma che bello, sono proprio contento di poter incontrare Beatrice Fazzi, che verrà proprio a dirci come il crocifisso non è una statua che noi portiamo in giro e trasportiamo, ma è una presenza viva che ci attrae. Lei è stata attratta con un cammino, con un itinerario, e anche lì si vede come il Signore ha infinite modalità, infiniti linguaggi per attrarre. Come e se, anche...
E se mi permette, benissimo, sempre bello quando, come dire, c'è una testimonianza, ma quando è anche una donna a farla noi siamo anche più contenti.
Sì, ecco. Sì, poi una donna, ma poi un'attrice bravissima, bravissima. Sì, sì, cioè, sì. Ha un modo di parlare che ti incanta, quindi... Non ha... E poi c'è veramente il coraggio di mettere la propria storia...
In senza condivisione,
vergogna, lo dice lei, sì. Non voglio anticiparvi niente.
No, no, infatti dobbiamo senza, esserci.
Senza vergogna, ma la propria storia lì così, sulla, davanti a tutti. Lei ha scritto anche un libro, adesso non mi ricordo il titolo, c'è dentro l'idea del cuore nuovo però. Ezechiele 36, no? toglierò il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne, proprio il salmo delle lodi di questa mattina, no? Quindi questo miracolo, ma chi lo fa? Il crocifisso risorto, è sempre questa nonna, no? Io quando sarò elevato da terra, dice Gesù, attirerò, e lì noi possiamo tradurre, diceva Martini, sia tutti, sia tutto a me. Ecco, sentiamoci tutti attratti da questo amore del crocifisso. E proprio in preparazione a questo vivremo anche sabato, riprendiamo un po' una tradizione che il Covid aveva un po' sospeso, dell'incontro con i malati. Ecco, se è possibile, se possono essere trasportati i malati, celebreremo il sacramento del malato, che è il sacramento dell'unzione, cioè del Cristo che ti tocca e ti sana nel cuore.
Bene, quindi mamma insomma mia, ci stiamo preparando, che... è una, come dire, una festa che celebriamo ogni anno, ma questa sembra davvero una cosa nuova, raccontata così, quindi da vivere, assolutamente non mancare. Ci mancano pochi minuti e a questo punto dica lei cosa vuole, con cosa vuole concludere tra le cose viste su Orizzonti o gli inviti presenti.
Sì, prendo ancora da Orizzonti, quando si parla di casa di Marta, di ripartenza. Cosa volete? La vita è fatta di ripartenze. E io in questo momento cosa sto facendo? Sto ripartendo, no? Per una svolta nuova del ministero. Ripartiamo davvero tutti e ascoltiamo davvero questa esperienza, tra l'altro, che mi ha affascinato, della casa di Marta. Io sono venuto il 27 luglio, il 29 era Santa Marta. Sono andato a vedere questa casa di Marta, davvero incuriosito, e ne sono rimasto davvero affascinato. E quindi davvero mettiamoci tutti, giubileo nuovo, inizio di ministero di alcuni sacerdoti, e quindi in qualche modo un desiderio anche di novità di cammino. Mettiamoci tutti in cammino. A questo proposito vi annuncio una cosa che inizierà nella parrocchia prepositorale, ma dopo vorremmo portarla anche in tutte le altre parrocchie. L'abbiamo chiamata la via della carità, cioè a Saronno c'è una ricchezza di carità davvero grande. E mi sembra su Orizzonti vedo che c'è sempre questa pagina dei
servizi della carità,
ma sono molto di più.
Sì.
Ecco perché abbiamo detto: facciamo in modo che in quella domenica, è la domenica della festa di Cristo Re, io sarò presente qui in prepositura nel giro delle parrocchie, ci sia proprio quasi un piccola, non mi piace neanche chiamarla mostra,
una passeggiata,
un camminare insieme, vedendo le varie ricchezze di carità, che è come dire a chiunque vede: ma io che cosa posso fare? Io come posso donare anche il mio tempo perché altri possano vivere? In realtà sono davvero tante.
L'appuntamento è il 10 novembre, domenica pomeriggio, San Pietro e Paolo, ore 16. Quindi non mancate.
E poi questa via di carità la porteremo un po' idealmente in tutte le parrocchie della comunità pastorale.
Direi che
è un annuncio importante.
È un annuncio, un'anticipazione questo. Direi che concludiamo qui la prima parte e ringraziamo tantissimo Don Giuseppe e speriamo di averla ancora con noi. Noi la reinviteremo quando può, quando riesce. Sempre una gioia. E ci dedichiamo una canzone di Ligabue. Cerca nel cuore.
Grazie a tutti intanto e buona settimana.
Abbiamo ovviamente chiesto a Don Giuseppe di tornare perché insomma penso che abbiate apprezzato almeno quanto noi, insomma, la sua presenza sia nei contenuti che nella simpatia. E tra i sacerdoti arrivati e partiti ce n'è anche qualcuno che è passato da Saronno. L'intervista che abbiamo fatto, o meglio la serata testimonianza che abbiamo fatto con Don Walter Cazzaniga, che è stato appunto sacerdote qui in San Pietro e Paolo e adesso è Fidei Donum in Brasile. Lasciamo a voi la lettura, diciamo che ci ha un po' raccontato dove sta, cosa fa e dove e come è impegnato, e ha dato la possibilità insomma di dare dei riferimenti se uno liberamente vuole fare un'offerta a sostegno della sua missione. È stato bello perché era inizio di settembre. chi ancora doveva rientrare dalle ferie, chi ancora insomma doveva riprendere il ritmo, ma eravamo una sessantina insomma presenti ad ascoltarlo ed accoglierlo e salutarlo. Riprendendo invece gli argomenti non discussi con Don Giuseppe, ci rimane anche il progetto spirituale del monastero Wi-Fi. Ne avevamo già parlato a giugno, Laura,
giusto,
vero?
Giusto, praticamente l'ultima trasmissione che abbiamo fatto questa estate. Abbiamo detto che abbiamo visto l'articolo che raccontava che anche a Saronno era nato questo monastero Wi-Fi. Adesso secondo me tutti quanti si domandano, quelli che non sono stati attenti,
esatto,
si domanderanno cos'è questo monastero Wi-Fi. Questo è un progetto, sì, davvero, come recita anche il titolo dell'articolo, un progetto spirituale che nasce da uno stimolo della Costanza Miriano,
sì,
si chiama, vero?
Sì, sì, sì.
Che suggerisce insomma di infilare, di portarsi dietro il Vangelo, come dice anche il Papa Francesco, e di infilare anche in qualche momento delle nostre frenetiche giornate una piccola pausa di riflessione, di preghiera. Adesso questa associazione si è molto espansa e addirittura qua l'articolo parla di questo capitolo del monastero, quindi un incontro, cioè capitolo generale adesso,
mm-hmm. un incontro il 9 novembre
ufficiale, mm-hmm. anche insomma di tutte
le realtà. Bene.
Però qua ci sono anche tutti i riferimenti.
I vari riferimenti, gli appuntamenti, certo.
Per cercare su internet le
notizie di interesse. Proseguendo tra le cose non trattate nella prima parte, vabbè, abbiamo parlato del crocifisso di San Francesco e dell'articolo di Andrea Germi. Collegato, diciamo così, c'è sempre in San Francesco la navata di sinistra, il presbiterio, seconda parte, che lasciamo a vostra lettura, a vostra
sì.
interesse. E poi da qui in poi diciamo che la maggioranza degli articoli sono su associazioni o comunque organizzazioni che sono presenti sul nostro
sì.
territorio, che hanno avuto appuntamenti importanti da ricordare, come per esempio
ma questa cosa degli scout, penso che siano gli scout, della nuovi stili
di vita. Strade maestre.
Ho fuso due iniziative, due rubriche
sì.
diverse. Strade maestre, ma sai che è interessante questa? Praticamente una scuola itinerante.
Sì. Un po' come gli alberghi diffusi, in questo caso è una scuola itinerante.
Il primo anno scolastico in cammino. Francamente io non ne sapevo niente prima. È una cosa interessante, sicuramente un'alternativa. Poi saremo a vedere, magari saremo a raccogliere
le varie tappe, i vari percorsi,
sì, a raccogliere qualche testimonianza via e a raccogliere anche oggi non mi vengono le parole.
Sì, anche una sensazione, una percezione,
sì,
di
bilancio dell'esperienza,
di come è stata questa
dell'esperienza quando sarà poi finita.
Possibile, insomma, durante
l'anno. È
una
cosa molto particolare. Penso che saranno stati scelti sia gli insegnanti
che i ragazzi
sì, perché sì, sì. non è neanche un'esperienza facilissima
per tutti,
penso.
Esatto, fatti. Tra sempre cose da ricordare
è un po' il discorso delle ripartenze che diceva
esatto.
prima Don Giuseppe,
esatto.
no? Cioè ripartire alle volte non è che poi sia sempre comodissimo, però poi dà i suoi frutti.
Anzi, vero,
non è mai comodissimo.
Esatto. È proprio connesso al tutto cambia, no? Tu riparti
sì.
perché qualcosa è cambiato, se no staresti fermo.
Invece
un altro appuntamento interessante, un'altra lettura interessante, è quella insomma del ricordo Maria Lettuada a 10 anni dalla sua scomparsa, appunto a fine agosto sono passati 10 anni.
Anche questo è un po', diciamo, una chiusura
sì,
di un percorso che abbiamo fatto anche l'anno scorso.
Esatto.
Ci sono stati diversi articoli, diverse manifestazioni e adesso, cioè, diciamo, si chiude questo capitolo.
Altro argomento interessante che, insomma, che abbiamo fatto un po' di reportage è quello della Strassaronno, bellissima la raccolta di foto che è stata fatta. È bello anche il messaggio, il titolo, infatti, che è stato scelto per questo articolo.
E difatti proprio quello volevo sottolineare, perché il segreto della Strassaronno, il titolo è I volontari. Beh, è un bel omaggio, direi, a sì, tutte le persone che si sono date da fare, che si danno da fare ogni anno per organizzare.
No, io poi mi permetto davvero un, come dire, un bravi speciale, particolare da parte mia, nel senso che noi in quel stesso weekend festeggiamo il saluto a Don Alberto, quindi comunque un pezzetto della Sacra Famiglia era impegnata, che di solito invece è attiva nella Strassaronno, e nonostante questo hanno raggiunto oltre 2400 partecipanti, quindi
perché evidentemente il posto comunque che voi avete sempre occupato nell'organizzazione
è stato recuperto da qualcun altro. No, benissimo.
Ma
così
ben venga, perché alla fine altrimenti sono sempre gli stessi che fanno A, B, C, invece è giusto che ognuno si spenda e si ripartiscano i compiti, no?
Sempre su fatiche, appuntamento, l'Amo Sportiva, potremmo ricordare in parallelo.
Allora, l'Amo Sportiva, che titola la carica dei 500, perché c'è 500 iscritti,
però.
L'Amo Sportiva era una realtà molto confinata, se vogliamo così dire, un po' di anni fa alla parrocchia del San Giovanni Battista, ma piano piano è cresciuta e ha saputo occupare il suo posto nella città, a livello cittadino, quindi questo diciamo, adesso è stata questa la presentazione delle squadre, ma tante volte abbiamo parlato, abbiamo fatto articoli sui tornei, perché organizzano ogni anno dei tornei anche internazionali con squadre che vengono dalla Svizzera o comunque di squadre, come si dice, squadre giovanili di società titolate, insomma. Quindi è una realtà veramente molto grande, pure questa è basata
sempre su volontari. Vero. Novità invece interessante di questo mese, in Volti e Storie di Saronno, la nascita di questo Porto Franco.
Sì, questo Porto Franco è un'associazione che avevamo incontrato, mi sembra, forse in primavera di quest'anno, e aveva organizzato un qualche incontro insieme ad altre associazioni che si occupano di ragazzi.
Per il dopo scuola?
Sì.
Per l'aiuto compiti, sì, per il supporto scolastico? Sì, ok, ci sono.
E questa è un'associazione che questo fa, però dice in realtà molto più di un aiuto allo studio.
Sì, certo.
Perché quando tu ti approcci alle situazioni dei ragazzi, così, devi poi entrare anche un po'... nelle loro realtà,
spesso quando c'è una, diciamo così, debolezza scolastica, magari c'è anche qualche tipo di fragilità.
A scuola io nel secolo scorso, era il secolo scorso,
capito, però vabbè.
Quando andavo a scuola io, quando uno non andava a scuola, andava male a scuola, era somaro, punto e basta, era somaro e non studiava. Poi bisogna vedere che realtà ci sono dietro, ai miei tempi anche lì c'erano
comunque
delle
realtà
facendo difficili.
Due conti, che era il secolo scorso anche per me,
sì.
Faccio brillante, ma poi alla fine era sempre a fine anni 80 e fine
io,
anni
io
90.
Io lo dico ridendo, perché il secolo scorso fa sempre un po' favoleggia, no? Però in realtà siamo tutti un po' cresciuti nel secolo scorso.
È vero.
Però dico, anche lì io mi ricordo che c'erano delle realtà particolari. Una delle mie compagne somale era una che il pomeriggio lavorava perché la famiglia ci aveva bisogno.
Sì, c'era bisogno.
Quindi voglio dire, poi qua oggi come oggi i problemi, i disagi delle famiglie sono tanti, quindi vai a vedere, bisogna un pochettino prendere...
Sì, guardarla nella sua complessità, la situazione.
E quindi
insomma,
l'aiuto darlo un poco nel...
A volte magari non serve al ragazzo, ma alla famiglia, ecco, in questo senso. E senti, c'è anche questo mese un libro. Il libro che propone Diego questo mese è La pace è l'unica strada.
Questo qua sarà un...
Pagina 32. Io non l'ho ancora letto. No. Tu come sei messa? Ecco.
Io sono messa male.
Ecco. No, no, però è bella l'introduzione che ci fa Diego. Comunque allora, è una lettura interessante.
Questo David Grossman è uno scrittore... irlandese,
israeliano. Israeliano, sì, sì. Israelo-palestinese in realtà.
È un autore che io conosco più di nome in realtà che di fatto.
Lui tratta questo conflitto dal punto di vista appunto della sua cultura.
Le voci degli ebrei che sono, diciamo, almeno in parte dissonanti da quello che sta accadendo sono diverse, perché anche Gad Lerner, che è un giornalista, adesso può piacere o non può piacere, però io trovo che faccia discorsi molto ragionevoli rispetto alle situazioni attuali. Quindi La pace è l'unica strada, è un bel titolo, perché la pace è sempre l'unica strada, però necessita il dialogo, come diceva Don prima.
Sì.
E quindi cioè la pace bisogna costruirla, non è che uno se la trova lì così. Vabbè, adesso queste sono considerazioni un po'.
Mentre, come dicevamo prima, lasciamo sempre in fondo, ma non perché di minor valore, le pagine degli oratori. Questo mese è tutto basato sul motto, quindi tutto cambia, e c'è un bel reportage di foto e di racconti nelle varie parrocchie.
Mi è piaciuto il titolo della Santi Pietro e Paolo, che dice tutto cambia se lo vuoi,
certo.
Puntini puntini, se lo vuoi, perché poi alla fine il discorso è sempre quello: tu puoi anche decidere di restare fermo dove sei, oppure di metterti in gioco quando tutto cambia, cercare di cambiare.
E ultimo, ma non ultimo, abbiamo sempre una sezione, una rubrica dedicata alla radio. In questo mese abbiamo la dottoressa Angela Eroldi, e il tema è la menopausa. È un argomento che tocca tante di noi e prima o poi ci si arriva
tutti,
esatto, a questo momento, quindi è interessante comunque leggere, documentarsi e prepararsi a questo momento, ecco.
Adesso non
pagina 10 e 11. Sì.
Pagina 10, come dire, beh, però il Don aveva fatto, ecco perché hanno fatto solo...
E c'è un'unica intervista
dedicata, perché molto spesso abbiamo le due interviste,
esatto,
sulle due facce, invece stavolta hanno ritenuto che l'argomento fosse...
Meritava, dai.
Beh, l'argomento è importante, perché poi dice fase importante nella vita di una donna, come affrontarla. Sì, penso che sia una cosa molto ragionevole questa.
Vale la pena, prima di prenderci il tempo di una canzone, perché visto che oggi abbiamo chiacchierato tanto, anche dire, farvi notare come stiamo lavorando sulla grafica sempre di più, accogliendo suggerimenti, indicazioni e supporto da persone preparate che ci aiutano nel ricostruire, come dire, titoli accattivanti, contenuti sempre più di interesse, insomma, generale. Quindi,
ma non abbiamo ancora finito.
No, abbiamo solo iniziato.
Dirla tutta, questo verde che è stato scelto questo mese, che sulla copertina non è male, sui titoli un po' meno, a mio modo di vedere. Però, noi ve lo chiediamo sempre, ma scriveteci,
esatto,
una mail per dire, per esempio...
Ma tu dici, dove devono scrivere? orizzonti.redazione@gmail.com.
E per farci dirci un poco che cosa pensate, se vi siete accorti delle novità, se non ve ne siete accorti, se vi piacciono, se non vi piacciono, ancora meglio, perché magari se avete qualche suggerimento in merito.
No, sì, dopo... anche perché nella logica che diceva in questo caso Don Giuseppe in apertura, gli strumenti per arrivare a voi sono questi, l'informatore, l'Orizzonti Magazine e la radio, quindi dove possiamo fare un servizio che vi raggiunga meglio a casa e stare sul vostro frigorifero, come diciamo spesso, insomma, con appuntamenti o rubriche, noi facciamo il possibile per farlo. Andiamo in chiusura anche questo mese di ottobre. E ci prepariamo
salutiamo con una bella canzone.
Con una canzone, sì. E ringraziamo come sempre Franco del supporto e della magia che crea intorno alle nostre parole.
Grazie, Franco.
Al mese prossimo, Laura. Ciao.
Ciao a tutti.